Ave Maria e pace bene, amici carissimi, e ben ritrovati a tutti in apertura di questo nostro appuntamento quotidiano. E continuiamo allora a parlare anche oggi dei deuterocanonici. In particolare, vediamo perché sorsero, per quali motivi sorsero i dubbi circa l'origine divina dei deuterocanonici, cioè di quei libri che soltanto sono stati riconosciuti universalmente sacri soltanto in un secondo momento, e vediamo perché questo. Ecco, circa i deuterocanonici dell'Antico Testamento possiamo ridurre a tre le cause dei dubbi. Primo motivo, la polemica con i giudei, cioè non ammettendo i giudei l'autorità dei deuterocanonici, i primi apologisti italiani si trovarono nella necessità di ometterli, in polemica con gli avversari, San Giustino, Origene, Sant'Agostino, eccetera. Ma ripeto, questo fu il motivo, la polemica con i giudei, perché i giudei non ammettevano l'autorità dei deuterocanonici, dunque i primi apologisti cristiani si trovarono nella necessità di ometterli polemizzando con gli avversari. Abbiamo citato, ripeto, San Giustino, Origene, Sant'Agostino, per esempio. Un secondo motivo, la diffusione degli apocrifi, cioè il timore che entrassero nel canone biblico, libri apocrifi, i quali, come abbiamo detto, avevano una certa rassomiglianza con i canonici, e questo contribuì a consolidare, a rafforzare qualche dubbio sui deuterocanonici. Fino al punto che, come abbiamo detto, San Girolamo giunse all'estremo identificandoli. Terza motivazione. La mancanza di una decisione ecclesiastica, cioè mancava una decisione definitiva e ufficiale del magistero della Chiesa che servisse da guida ai fedeli. Queste dunque furono le tre cause, ecco, che possiamo ridurre a queste tre cause dei dubbi circa l'origine divina, in particolare dei deuterocanonici dell'Antico Testamento. Circa invece i deuterocanonici del Nuovo Testamento, possiamo così sintetizzare le cause dei dubbi. Primo, la scarsezza di comunicazioni. Ecco, cioè, data la scarsezza di comunicazioni, gli scritti non poterono giungere a conoscenza che con un certo ritardo, proprio perché c'era questa scarsezza di comunicazioni. Non solo, poi, il diffondersi degli apocrifi rese alle volte i capi di alcune chiese diffidenti verso gli scritti di cui abusavano gli eretici, Ebrei, Apocalisse in modo particolare, oppure che non presentavano una dottrina propria come le lettere cattoliche. Quindi prevalse il pericolo di accogliere nel canone un libro non ispirato. E anche qui la mancanza di una decisione ufficiale della Chiesa. Quindi esisteva, come dire, solo una prassi, ma mancava una decisione ufficiale e definitiva del Magistero della Chiesa. E invece vediamo perché noi possiamo e si deve affermare l'origine divina dei deuterocanonici. Vediamo quali sono le motivazioni. Prima motivazione. Essenzialmente ne sono tre. Ecco, vediamo la prima. Gli apostoli ed evangelisti hanno fatto largo uso, ecco, della Bibbia dei 70, che conteneva, come abbiamo già detto, anche i libri detti in seguito deuterocanonici. Però intanto gli apostoli e evangelisti hanno fatto largo uso della Bibbia dei 70. La Bibbia dei 70 è citata abbondantemente nei libri ispirati del Nuovo Testamento. rileva il John Mackenzie, autore di un dizionario biblico, delle 350 citazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo, delle 350 citazioni dell'Antico Testamento nel Nuovo, si calcola che circa 300 corrispondono ai 70. Tutto questo è segno evidente che questi libri erano ritenuti dagli apostoli ed evangelisti ispirati, cioè parola di Dio. Ecco dunque la prima motivazione per la quale possiamo affermare l'origine divina dei deuterocanonici. Gli apostoli e evangelisti hanno fatto ampio uso della Bibbia dei 70, che conteneva anche i libri detti deuterocanonici, dunque da essi erano considerati di origine divina. Seconda motivazione. Ai tempi di Gesù, e quindi della Chiesa nascente, vi era a Gerusalemme una sinagoga per gli ebrei alessandrini. Potete ad esempio confrontare, se volete, il testo di Atti degli Apostoli, capitolo 6, versetto 9. Si sa certamente che nelle sinagoghe, al centro del culto, vi era la lettura della Bibbia. E potete confrontare su questo il testo di San Luca, Vangelo di San Luca, capitolo 4, versetti 16-21. Nella sinagoga di Gerusalemme, per gli alessandrini, era certamente letta e spiegata la Bibbia dei 70, che conteneva anche i deuterocanonici. Non risulta che le autorità religiose di Gerusalemme abbiano proibita o contestata questa lettura, non risulta. Una notizia che leggiamo nel capitolo decimo del Vangelo di San Giovanni, versetto 22, indica chiaramente che i giudei della Palestina, compresi anche quelli della diaspora, non ignoravano certamente i deuterocanonici, anzi si ispiravano ad essi per il loro culto. Ripeto, questo è molto importante. È un dato che emerge, che conosciamo dal capitolo decimo del Vangelo di San Giovanni, versetto 22. Dove qui si indica chiaramente che i giudei della Palestina, non meno quelli della diaspora, dispersione, anzi anche questi, conoscevano i deuterocanonici, anzi si ispiravano ad essi per il loro culto. Difatti, in questo testo evangelico, che ripeto, San Giovanni capitolo 10 versetto 22, è detto che ricorreva in quei giorni la festa della dedicazione, celebrata allora come oggi dalla comunità ebraica in tutto il mondo. Ma attenzione, dove si parla dell'istituzione di questa festa, cioè della festa della dedicazione? Se ne parla solo nei deuterocanonici, e precisamente nel primo libro dei Maccabei, capitolo 4, versetti 36-59, e nel secondo libro dei Maccabei, capitolo 1, versetti 1-2 e 19, e non solo, nel capitolo 10, sempre del suddetto libro, versetti 1-8. Durante questa festa era letto tutto intero il primo libro dei Maccabei. Quindi vedete, è difficile spiegare questo fatto senza ammettere che ai tempi di Gesù tutti gli ebrei ritenevano come sacri anche i deuterocanonici. Se non fosse così, non si potrebbe ammettere quello che abbiamo detto. Cioè questo fatto della celebrazione della festa della dedicazione. Festa ricordata solo nei deuterocanonici. Terza motivazione per la quale possiamo e dobbiamo affermare l'origine divina dei deuterocanonici. I giudei ai quali gli apostoli ed evangelisti annunciavano il Vangelo non avevano da parte loro nessuna difficoltà ad accettare la Bibbia dei 70, tutta intera. Quindi considerarono come ispirati anche i deuterocanonici. Questo è segno evidente che anche fra i giudei vi era la convinzione che i deuterocanonici potevano essere considerati parte integrante della Bibbia. Questo è da tenere presente. Vediamo ora di capire quali sono i criteri che la Chiesa ha seguito per dichiarare la canonicità dei libri sacri. Vediamo quali sono questi criteri. Ma il criterio di canonicità è lo stesso criterio di ispirazione, con la sola differenza che mentre nel contesto dell'ispirazione è applicato, diciamo, tutta la scrittura in genere, qui viene applicato a ciascun libro particolare. E questo criterio è la tradizione della Chiesa. Quindi vedete, il criterio è lo stesso criterio di ispirazione, cioè appunto la tradizione apostolica della Chiesa. Solo che nel caso dell'ispirazione, lì viene applicato a tutta la scrittura in genere, qui invece viene applicato, cioè nel contesto del discorso della canonicità, viene applicato a ciascun libro particolare. Ora, che cosa significa questo? Noi dobbiamo partire da un principio, cioè è evidente che Dio non può permettere che un libro da lui non ispirato, capite, venga erroneamente inserito nella Sacra Scrittura, oppure che un libro da lui ispirato ne venga escluso. Guardate che questo è un principio importante, cioè Dio non può permettere che un libro da lui non ispirato venga erroneamente inserito nella Sacra Scrittura, o che un libro da lui ispirato ne venga escluso. Qui è impossibile questo, capite? Fanno parte allora della Sacra Scrittura tutti e solo quei libri, questo è importante, tutti e solo quei libri che Gesù ha ritenuto tale, cioè ha ritenuto ispirati, e che la tradizione apostolica ha consegnato come tali alla Chiesa. Nel caso dell'Antico Testamento, Gesù e gli Apostoli hanno usato i libri sacri di Israele, cioè considerandoli ispirati da Dio. Potete confrontare su questo punto, se volete, due testi biblici, Marco, capitolo 7, versetto 13, Romani, capitolo 3, versetto 2. Questo lo si deduce dalle espressioni che affermano che deve compiersi ciò che è stato scritto. Deve compiersi ciò che è stato scritto. E qui potete confrontare, ad esempio, Matteo, capitolo 21, versetto 42, oppure, non so, Luca, capitolo 4, versetto 21, oppure Giovanni, capitolo 5, versetti 34-39. Questo, ripeto, è chiaro. Si dice anche che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide. Fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide. Atti degli Apostoli, capitolo 1, versetto 16. E che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Che Dio aveva promesso per mezzo dei suoi profeti nelle sacre scritture. Romani, capitolo 1, versetto 2, Atti degli Apostoli, capitolo 3, versetti 18 e 21. Ancora, ha detto lo Spirito Santo per bocca del profeta Isaia, Atti degli Apostoli, capitolo 28, versetto 25. Quindi allora è evidente da tutto questo che abbiamo detto che Gesù e gli Apostoli appunto Gesù e gli apostoli hanno usato i libri sacri di Israele considerandoli ispirati da Dio. Per quanto riguarda il Nuovo Testamento, il procedimento fu diverso. E gli apostoli, grazie all'azione dello Spirito Santo, trasmisero fedelmente ciò che il Signore aveva fatto o insegnato. E qui potete confrontare il Catechismo della Chiesa Cattolica numero 76. Passato un certo tempo, gli apostoli e uomini della loro cerchia, e qui intendiamo San Marco e San Luca, i quali non erano apostoli, ma uomini della cerchia apostolica, ispirati dallo Spirito Santo, misero per iscritto la predicazione iniziale, Catechismo della Chiesa Cattolica numero 76. Le singole chiese ricevevano delle norme, consigli e insegnamenti dagli apostoli. Lettere che venivano lette nelle celebrazioni liturgiche, così come si leggevano passi dell'Antico Testamento. San Pietro, nella sua seconda lettera, parla degli scritti di San Paolo. E li mette sullo stesso piano delle altre scritture. Ecco, potete confrontare, ad esempio, seconda lettera di Pietro, capitolo 3, versetto 16, è un testo importante. San Paolo poi loda i Tessalonicesi, i quali, ecco, loda i Tessalonicesi perché hanno accolto la sua predicazione, non quale parola di uomini, ma come è veramente quale parola di Dio. Potete confrontare prima lettera di San Paolo Apostolo ai Tessalonicesi, capitolo 2, versetto 13. Questo è importante. Gli scritti neotestamentari venivano copiati e trasmessi alle varie comunità, come leggiamo, per esempio, in Colossesi, capitolo 4, versetto 16. Questo è importante. Gli scritti del Nuovo Testamento, ecco, venivano copiati e trasmessi alle varie comunità. Potete confrontare, ripeto, il testo della lettera di San Paolo Apostolo ai Colossesi, capitolo 4, versetto 16. Erano venerati e conservati con particolare cura, perché provenienti dagli apostoli o dai loro più vicini collaboratori, come nel caso di San Marco, che era appunto l'interprete di San Pietro, oppure di San Luca, il caro medico di San Paolo, come leggiamo in Colossesi, capitolo 4, versetto 14. Quindi attenzione, la Chiesa, dunque, vedete, non inventa il canone biblico. La Chiesa lo riconosce e lo definisce assistita dallo Spirito Santo, esercitando il potere di magistero infallibile che Cristo le ha conferito. La lista completa dei libri ispirati, fatta nel Concilio di Cartagine del 397, fu poi confermata nel VI Concilio Generale, cioè nel terzo di Costantinopoli, 680-681, nel Concilio di Firenze, 1442, e in quello di Trento, 1545-1563. Quindi, come vedete, questo è importante. La Chiesa non ha inventato il canone biblico. Ripeto, lo riconosce e lo definisce assistita dallo Spirito Santo, esercitando il potere di magistero infallibile che Cristo stesso le ha conferito. Abbiamo terminato dunque l'argomento del canone biblico. Ci rimane ora, almeno introduciamo, un nuovo argomento. Dopo aver parlato quindi dell'ispirazione e quindi dell'inerranza, questione legata all'ispirazione biblica, e dopo aver parlato del canone biblico, adesso introduciamo, almeno oggi, un nuovo argomento. Un nuovo argomento. Cioè la critica testuale. Che cos'è la critica testuale? Almeno introduciamo, ripeto, questo argomento oggi. La critica testuale è la scienza che studia, la scienza biblica naturalmente, che studia la corrispondenza tra i testi originali della Bibbia e le successive copie o versioni fino a quelle che oggi possediamo. Quindi ripeto la definizione. Per critica testuale intendiamo la scienza che studia la corrispondenza tra i testi originali della Bibbia e le successive copie o versioni fino a quelle che noi oggi possediamo. Vedete, tutti i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento che noi possediamo non sono giunti a noi nell'originale scritto dai loro autori, ma sono giunti a noi attraverso copie o traduzioni. Poiché l'ispirazione dei libri sacri si riferisce di per sé al testo originale, non alle copie, allora è necessario determinare con criteri che possiamo definire storici oppure anche criteri paleografici, cioè quindi attraverso lo studio degli antichi manoscritti, per esempio, quindi attraverso l'esatta corrispondenza del testo della nostra Bibbia attuale con il testo degli originali. Questo è importante, operare questo, ripeto, questo confronto. Ecco, allora vediamo qual era il modo di scrivere degli antichi. Questo è importante, questo argomento. Qual era il modo di scrivere degli antichi? Come tutti i documenti letterari dell'antichità, anche gli originali, e quindi le primissime copie della Bibbia, furono scritte a mano. In Mesopotamia, quindi Assiria, Babilonia, fiorì la cosiddetta scrittura cuneiforme, una scrittura cioè incisa con un bastoncino di legno a forma di cuneo su delle tavolette d'argilla fresca che poi venivano cotte. In Egitto poi vi erano i libri erano scritti con cannuccia e inchiostro su fogli di papiro, ottenuti questi fogli di papiro incollando tra loro delle strisce di midollo di papiro, cioè una pianta che cresce tra le paludi e sulle rive del Nilo. Nel secondo secolo avanti Cristo, a Pergamo, nell'Asia Minore, fu scoperto un procedimento per ricavare fogli su cui scrivere dalle pelli di animali. Quindi la pergamena certamente era più costosa del papiro, però in compenso aveva il grande vantaggio di conservarsi più a lungo. Sia i fogli di papiro che di pergamena potevano essere confezionati in due modi, oppure o incollandoli l'uno all'altro, fino a formare una lunga striscia di circa 10 metri che poi veniva arrotolata intorno a un bastone, il rotolo o volume che veniva scritto solo sulla faccia interna, oppure piegando i fogli e riunendoli l'uno all'altro, così da formare una specie di libro che venne chiamato codice. Quindi ripeto, allora, sia i fogli di papiro che i fogli di pergamena potevano essere confezionati in due modi. Prima possibilità, venivano incollati l'uno all'altro, fino a formare una lunga striscia di circa 10 metri, che poi veniva arrotolata intorno ad un bastone, il rotolo o volume, che veniva scritto quindi solo sulla faccia interna. Altra possibilità, i fogli venivano piegati e riuniti l'uno all'altro, così da formare una specie di libro che venne chiamato codice. Il codice era più economico, se vogliamo, del rotolo, perché poteva essere scritto sulle due facce. Nel Medioevo si verificò talvolta che antichi manoscritti della Bibbia venissero raschiati, diciamo così, e scritti di nuovo con altri testi allora diffusi. Questi manoscritti, chiamati riscritti o palinsesti, dal greco palin, di nuovo, e psao, raschio, se illuminati con raggi ultravioletti, possono rivelare l'antichissimo testo biblico raschiato. Bene, io direi che per oggi possiamo così concludere la trasmissione e ci risentiremo a domani, amici carissimi, e affronteremo appunto un altro argomento. Cioè parleremo sempre della critica testuale, continueremo a parlare di critica testuale e in particolare vedremo quali sono le lingue in cui fu scritta la Bibbia. Noi vi ringraziamo per la vostra cortese attenzione che ci avete prestato, riservata anche oggi, amici carissimi, e vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora, mi raccomando, non mancate. Ave Maria e pace bene.